Radio Emilia Romagna.
Eventi live.
Bene, buon pomeriggio. Benvenuti. Studi di registrazione Phonoprint Bologna. È il terzo appuntamento di un nuovo ciclo di incontri che abbiamo curato qui in Phonoprint, incontri a cura di Paola Ceveni e di Pierfrancesco Pacoda, che sono io, dedicati all'universo delle etichette discografiche indipendenti. Come funziona una etichetta indipendente è il titolo di questa piccola rassegna che avremmo voluto fare con i nostri ospiti in presenza, ma facciamo con i nostri ospiti online e speriamo di essere altrettanto accattivanti e interessanti pur con le limitazioni della chiacchierata, della conversazione in remoto. Incontri, come dicevamo, ai quali abbiamo invitato i direttori artistici, gli esponenti di alcune tra le più, a nostro avviso ovviamente, interessanti etichette discografiche indipendenti italiane. Ospiti con i quali proviamo a ragionare proprio intorno al loro lavoro, quindi non tanto incontri sui risvolti artistici, ma proprio su quelli progettuali, professionali, sulla struttura, su come sono nate queste etichette e qual è il loro lavoro, il loro organigramma. Abbiamo iniziato con Paolo Freso e Luca De Vito, che ci hanno raccontato l'esperienza della Took Music, sicuramente l'etichetta italiana compie 10 anni in questi giorni, più importante per quanto riguarda il jazz italiano. In particolare abbiamo proseguito la settimana scorsa con Marco Gallorini, che è il direttore artistico di Hoodworm, etichetta basata ad Arezzo, tanti artisti, l'etichetta che porta la rappresentante di lista quest'anno a Sanremo. E il terzo appuntamento, è davvero un grande piacere avere con noi ospite Umberto Damiani, che è il fondatore e il direttore artistico di Irma Record. Intanto ciao Umberto, spero che tu ci sia da qualche parte. Ecco, ciao negli studi Phonoprint, negli studi Irma e nella sede della casa discografica Irma, che non è nemmeno troppo lontana geograficamente da dove ci troviamo noi, ma siamo costretti a farlo così in questa dimensione remota. Irma Record, etichetta bolognese davvero storica, perché esiste da molti anni, ma che ci interessava invitare non solo perché è un'etichetta del territorio, ma soprattutto perché è una delle etichette italiane che hanno dimostrato come sia possibile lavorare con generi, linguaggi musicali che spesso hanno poco di nazionale, poco di italiano, in una dimensione internazionale, perché Irma è stata ed è un'etichetta che ha trovato nei mercati mondiali, quello giapponese, inglese, americano, ma poi Umberto ce lo racconterà, il suo sbocco naturale. Ed è stata un'etichetta che ha lavorato in maniera professionale, in particolare negli anni 90, col mondo della dance, ovviamente generalizzo italiana, no? Diventando una delle etichette di riferimento, e poi contentissimi altri generi, la lounge, il new jazz, l'acid jazz, il new jazz e l'hip hop, tra le prime in Italia. Allora, intanto benvenuto, ciao, buon pomeriggio.
Grazie, ciao.
Come nelle altre occasioni, a me piacerebbe partire dall'inizio. E tu e Massimo Benini avete fondato ormai molti anni fa e Irma Record. E nessuno di voi, ma correggimi se sbaglio, veniva dalla discografia, nel senso che lavoravate nel mondo della musica, tu in particolare, ma non eravate dei discografici. Allora ti chiedo, cosa vi ha spinto, intanto da che esperienza professionale provenivate e cosa vi ha spinto a farlo? Perché un giorno avete detto la nostra esperienza ci può servire per mettere in piedi un'etichetta discografica?
Allora, noi siamo nati nell'88, quindi quest'anno stiamo andando verso i 33 anni di esistenza. Noi eravamo, lavoravamo entrambi da un grossista di dischi. Io ho cominciato nel 82-83 e dove lavorava anche Massimo Benini. Ci siamo continuati, ovviamente abbiamo continuato a lavorare insieme finché a un certo punto non abbiamo messo su un insieme, un grossista da soli, proprio nostro. E abbiamo cominciato a fare esperienza di altre cose, sempre che riguardavano la musica, fra cui anche la gestione di negozi di dischi, discoteche, eccetera. Serate in discoteca, concerti. Tra le varie cose, appunto, era quella di avere un negozio di dischi, la mia frequentazione anche con la discoteca ha fatto sì che conoscessi diversi DJ. E negli anni 80 è nata l'house e l'house music, che era una musica che si poteva fare anche, diciamo, senza costi particolarmente alti, bastava avere uno studio di registrazione abbastanza buono, ma non c'era neanche la necessità di avere strumentisti, cose del genere, quindi ho cominciato a, abbiamo cominciato per divertimento a fare i primi dischi house insieme a Francesco Montefiori, che era un musicista che faceva queste serate dal vivo all'Ecos a Misano, e da lì poi abbiamo conosciuto Mozart e beh, è partita un po' tutta la cosa che è nata pian pianino, ecco, diciamo. Poi a un certo punto abbiamo cominciato a fare dei dischi che funzionavano, e quindi in particolare uno ha funzionato molto subito, che era Found Love, e da lì abbiamo capito che forse potevamo fare un mestiere proprio.
Certo. E voi vi siete dall'inizio vi siete proprio specializzati in questo settore, no? O particolare, che non era, correggimi se sbaglio, così tanto presidiato allora, in particolare non lo era dalle multinazionali.
Assolutamente. Cioè, intanto era la musica trendy del momento, l'house music. Cioè, allora era il punk della disco music, no? L'house. Quindi era un po' quello che, se uno seguiva la musica nuova, doveva fare, no? Si faceva house music. E quindi era, per uno giovane che si divertiva a fare delle cose, era la cosa più interessante da fare. Poi cominciando a uscire dall'Italia, andando a Londra, andando all'estero, andavi a vedere le serate, ti trovavi con gente che faceva queste cose, che ancora era in fase di esplosione, ed era tutto, certo, in mano agli indipendenti in tutto il mondo, non era assolutamente in mano alle major, anche perché era musica underground, non era musica che faceva hit. E quindi noi stessi e tutti gli altri italiani che hanno cominciato insieme a noi a fare queste cose erano tutti indipendenti.
Senti, poi, scusa, no.
No, dicevo, poi quando col tempo hanno fatto le hit mondiali, pian piano anche noi stessi abbiamo fatto delle licenze a major all'estero, cioè, con Sony e con altre simili, per dischi che hanno funzionato.
Certo. Ecco, stavo dicendo... questa questione della dimensione internazionale, no? Negli anni Ottanta anche lì non era così usuale. Già le etichette indipendenti, però non dico che non esistessero in Italia, ma erano sicuramente molto poche. Trovarne una che si era così specializzata in questo filone, che era quello della dance, come dicevi tu, più d'avanguardia, più sperimentale. Ma come avete fatto a portare questi artisti che non erano... che erano degli artisti, scusa, apro e chiudo le virgolette, inventati, no? Cioè costruiti da voi in studio.
Alcuni sì. Ah.
Ecco, a portarli a... dimmi,
scusa. Sì. Era un prodotto di studio, quindi sì. Quando facevi i dischi senza le voci, con le voci che allora si usavano, i sample, gli artisti non esistevano in realtà. Però quando poi abbiamo cominciato a usare i cantanti, dopo esistevano gli artisti, cioè esistevano i cantanti che erano i frontman del progetto e che comunque erano poi quelli che diventavano l'artista del progetto, no? Ma sai, noi siamo venuti, cioè l'house italiana è nata sulle ceneri dell'Italo Disco.
Certo.
L'Italo Disco è stata una grande espressione italiana della musica nel mondo. E quindi alcuni dei distributori italiani, allora sempre indipendenti, che venivano dall'Italo Disco, avevano già tutti i contatti aperti con tutte le distribuzioni fisiche dei dischi in tutto il mondo. In particolar modo in Inghilterra, negli Stati Uniti, i paesi, diciamo, clou della distribuzione discografica. Quindi con la nascita della musica house italiana, appoggiandosi sugli stessi distributori che erano Disco Magic, Non Stop, Venus, adesso non mi ricordo tutti i nomi,
certo,
praticamente hanno cominciato subito a proporre questi dischi agli stessi mercati che avevano mangiato la Italo Disco. E quindi è stato, diciamo, naturale questa cosa di poter fare di entrare dentro a questo mercato. Scusate, certo, ma il telefono ogni tanto non riesco a bloccarlo.
Certo, no, di.
E quindi è stato quello che ci ha aiutato molto. Poi ovviamente noi ci siamo subito messi, cioè la nostra idea era subito di fare cose che fossero simili a quelle che facevano gli americani.
Certo.
A noi piaceva la musica americana, non tanto quella che facevano gli italiani in quel momento. E quindi la Irma è entrata, diciamo, un po' nel cuore di tanti DJ inglesi e americani, perché noi cercavamo di andare dietro a quello che facevano loro, non a quello che facevano gli italiani. Non abbiamo mai guardato le classifiche italiane, guardavamo quelle americane e quelle inglesi. Quindi se dovevamo seguire un filone, seguivamo un filone che stava all'estero. Ed era logico che, siccome allora non c'era internet, non c'erano tutte le facilità di ascoltare le musiche come c'è oggi, che tu qualsiasi cosa esca, dopo un secondo la puoi andare a ascoltare. Allora i dischi bisogna comprarli. E quindi io, lavorando nella distribuzione discografica, riuscivo a ascoltare le cose, leggendo i giornali inglesi, americani, mi andavo a comprare i dischi che vedevo che erano quelli che suonavano i DJ di riferimento, e poi li andavo a far sentire ai miei produttori. Dicevo: sentite questo, bisognerebbe fare una roba così,
certo,
eccetera, eccetera.
Ecco, e a un certo punto, proprio in questo clima creativo, nasce, ed è anche la prima cosa che vedremo, quello che è stato il vostro primo successo, uno dei successi più grossi, più importanti della storia della Irma, ma ancora adesso, voglio dire, non so quanti anni sono passati, 20, 25, dalla,
30.
Di più, 30, dall'uscita di Found Love Double D, che è diventato un brano di riferimento mondiale per la scena dance. Ecco, prima di vedere il video, raccontaci un po' la gestazione di questo disco, cioè come avete costruito da indipendenti un disco che è diventato un successo, non so, non ve lo aspettavate, immagino.
Assolutamente no. Allora, il disco l'ha fatto Davide Domenella, che sarebbe Double D, doppia D, e il cantante, che è Donato Losito, che come nome d'arte usava Danny. Quindi Double D featuring Danny. Lo fecero in questo studio nelle Marche, e poi lo cominciarono a portare in giro per l'Italia. Non l'hanno portato da noi per prima. La prima etichetta che hanno visto sono state altre. Noi siamo stati la prima che ha detto che era un bel disco e che l'ha voluto pubblicare. Gli altri l'hanno tutti scartato, per nostra fortuna. Ma noi, appena l'abbiamo sentito, io sono impazzito, e anche Mozart, che era insieme a me, che stavamo scegliendo questi brani, e abbiamo detto...
Ecco, perché, scusa se ti interrompo, questo magari ci torniamo dopo, tu eri affiancato nel tuo lavoro da questi amici collaboratori importanti come Mozart, cioè un po' ti aiutavano nel tuo ruolo di A&R.
Sì, beh, diciamo che eravamo, cioè, dire una famiglia forse...
No, però...
Cioè, noi abbiamo subito creato un'etichetta madre con una serie di subetichette.
Ah, ecco.
E quindi queste subetichette avevano dei loro, diciamo,
riferimenti.
Esatto, che comunque si confrontavano con me, però avevano dei loro rapporti con altri produttori. E quindi Mozart, non sto qui a raccontare chi è, cioè è il DJ. Uno dei più conosciuti degli italiani, della storia della dance italiana. Quindi a quegli anni lì era, tutti lo conoscevano. Quindi quando hanno cominciato a sapere che lui aveva una sua etichetta che veniva distribuita tramite noi, eccetera, era molto frequentato da persone che facevano produzioni.
Certo.
E quindi lui, insieme a lui, eravamo una serata a Milano, me lo ricorderò sempre, ovviamente, e Angelino Albanese, che era anche lui,
cioè,
insieme
DJ.
A Mozart, DJ, era anche lui, gestiva questa etichetta insieme a Mozart, ci chiamò fuori da questo locale che era il Rolling Stone, che adesso purtroppo non c'è più, dove noi stavamo facendo una serata con altre riproduzioni dal vivo, e ci fece sentire in macchina davanti a Rolling Stones a Found Love. La cassettina, allora c'erano ancora,
certo,
le cassettine, e sentivo questo brano e dicevo: ah, cazzo, bellissimo, facciamo, e da lì è partito. Poi è chiaro che da lì è nata, diciamo, la Irma casa discografica, perché noi nessuno ci aveva insegnato come fare. Abbiamo imparato a stampare, a fare i dischi, stamparli e darli ai distributori da venderli, ma gestire un successo, no, non sapevamo come fare. E lì è intervenuto Massimo Benini, che comunque... è sempre stato la parte, diciamo, del marketing, del business della Irma, che ha cominciato, diciamo, a entrare nel vivo dell'etichetta, e che ha cominciato a gestire questa cosa a livello prima italiano, ma poi soprattutto internazionale. Ma anche perché noi poi allora facevamo questa cosa, facevamo le white label, perché si vendevano i mix, quindi vinile.
Certo.
Cioè, non mi ricordo se esisteva già, forse sì, però non si facevano i mix, i CD di queste cose, si facevano i vinili, si facevano perché i DJ suonavano i vinili.
Certo.
Quindi facevi il vinile, facevi prima la white label e poi stampavi il disco ufficiale, e con la white label facevi promozione.
Certo.
Per fare promozione davi disco a DJ più importanti che c'erano in Italia, Ma noi abbiamo cominciato da subito a prendere l'aereo e andare all'estero a portare i dischi.
Giusto.
Quindi ci siamo fatti tutti, io c'ho ancora i filmati, dove ci siamo noi che andiamo con il promo di Found Love a farci tutti i negozi di dischi di Londra che vendevano i dischi ai DJ fighe inglesi. Certo. Con le promo di, regalavamo la promo di Found Love a tutti. Fra l'altro alcuni di questi, oltre ad essere dei negozi di dischi, erano anche etichette.
Certo.
Quindi, esatto, infatti ci fu mi ricordo qual era, un negozio a cui abbiamo dato delle promo, che non c'era solo Found Love, c'erano anche altri dischi insieme a Found Love che portavamo a Londra tutti insieme, eravamo sempre, non andavamo mai con un disco solo perché dovevamo contenere i costi
certo. Eravamo,
non so, 4-5 promo diverse, e una di questi negozi che aveva l'etichetta prese in licenza un altro disco e non prese Found Love, e dopo un tot di anni mi ricordo che lo incontrai e mi disse: accidenti a me, se avessi prodotto adesso prodotto quell'altro che non ha venduto un cazzo. Vabbè, comunque così funzionava, c'era la promozione
proprio di base, certo. Senti, vediamo Found Love e poi magari continuiamo a parlarne.
Yeah.
Double D, Found Love, uno dei primi, anzi il primo grande successo internazionale della Ilma Record, che realizza un disco che è davvero destinato a entrare nella storia della musica dance, della musica italiana. Tra l'altro voglio ricordare una cosa interessante, cioè che tu lo sai, te lo ricordi, uscì anni fa questo bel libro, quella serie delle si chiamano le Rough Guide, che sono queste guide soprattutto turistiche in realtà inglesi, e Rough Guide fecero anche una serie di guide dedicate ai vari generi musicali, alla musica reggae, hip hop, alla techno, e ne uscì una dedicata all'house. L'unica etichetta italiana che c'era, una guida uscita qualche anno fa, era Irma Record, e mi ricordo che l'unico artista italiano oltre a un capitolo su Irma era proprio Double D, perché insomma è comunque un disco che ha fatto storia. E ecco, ti volevo chiedere questo: tu dici, hai detto, da quel momento in poi noi non eravamo un'etichetta, ma ci siamo, grazie all'arrivo anche di Massimo Benini, strutturati come etichetta. Ecco, ci spieghi che vuol dire, come vi siete strutturati a quel punto?
Beh, sai, devi cominciare a fare una programmazione di quello che è il tuo lavoro, cioè diventi un'etichetta, devi cominciare a fare delle release con una certa scadenza, perché comunque i distributori avevano la necessità di avere un rifornimento, cioè tu non puoi andare da un distributore, gli dai un disco e poi non si sa quando gliene dai un altro, per dire, no? Almeno era così una volta, quindi tu andavi da un distributore e ti diceva: sì, bravo, cosa fai tu? Quanti dischi mi dai? Mi dai un disco ogni quanto? Quindi tu dovevi cominciare a dire: ok, faccio un disco al mese, faccio un'ipotesi. Certo. Allora dovevi cominciare a trovare i produttori, gli studi, i brani, eccetera, per fare le uscite con una certa regolarità. Poi ovviamente in base ai risultati di questi dischi portavi avanti un discorso. Poi allora c'era tutta una serie di cose che oggi sono perse un po', no? Che sono per esempio le licenze, cioè una volta i dischi non è come adesso, tu li pubblichi su Spotify, sugli store digitali e in tutto il mondo trovino il tuo disco, non era così. Una volta i dischi li facevi, li vendevi sul territorio italiano e usavi i distributori per l'estero, però all'estero tu per fare un successo non potevi farlo con un disco che veniva comprato di importazione, doveva essere acquisito come licenza nel territorio e ristampato lì sul locale, perché avrebbe avuto un prezzo più basso e avrebbe avuto un mercato molto, certo, più ampio. E poi comunque l'etichetta che avrebbe fatto la licenza di quel brano avrebbe potuto fare promozione in loco, cosa che tu non potevi fare perché assolutamente aveva, certo, dei costi, esatti. Quindi questo è un lavoro che c'era qualcuno che doveva fare, cioè gestire tutti questi rapporti con l'estero. Quindi abbiamo dovuto prendere una persona che parlasse bene inglese e che poteva gestire tutto quello che riguardava l'estero dal punto di vista delle licenze. E quindi abbiamo dovuto prendere, cioè, persone che faceva lo studio, che faceva questo, che faceva quell'altro, quindi la distribuzione fisica, seguire. Io, per esempio, oltre a fare il direttore artistico, facevo anche tutto quello che si chiama prodotto finito, cioè prodotto finito vuol dire stampare i dischi, copertine, rapporti con i fornitori delle buste, delle stamperie del vinile, etichette, perché una volta era tutto separato, no? C'era uno che stampava i dischi, l'altro che stampava le etichette, l'altro che stampava le buste, la SIAE, i rapporti con la SIAE, a fare i bollini, allora c'erano i timbri, non c'erano i bollini, c'erano i timbri, quindi le etichette dei mix andavano mandate in SIAE, la SIAE le timbrava tutte pagando il compenso della SIAE e poi andavano mandate alla stamperia. Poi, insomma, tutto questo lavoro qua era un lavoro che andava gestito ovviamente da soli. Cioè, se fai un disco all'anno è roba da ridere, ma se ne cominci a fare uno anche... Noi ne facevamo forse anche un paio al mese. Quindi poi comunque avevi dischi che magari se funzionavano andavano ristampati, la gestione delle stampe, cercando di mantenere i costi, perché se stampavi per esempio le buste, noi facevamo le buste, non le facevamo le buste generiche all'inizio, perché ci piaceva, io sono sempre stato un malato della grafica, tu lo sai, certo. Quindi le copertine le seguivo io e per me erano importanti le copertine, e alla fine, alla lunga, abbiamo capito che è stata una nostra fortuna questa, esatto, qua, questa mia mania della grafica, no? Perché, esatto, comunque l'identificazione della copertina di un disco faceva sì che il disco venisse riconosciuto più facilmente, quindi le persone lo trovavano, diciamo così, no? Perché sai, la busta generica, essendo generica, cioè, si perde un po', no? nella mucchia. Se tu invece fai una copertina, il disco viene riconosciuto. Quindi sono tutte una serie di cose che necessitano di un lavoro. Infatti io ho smesso completamente di fare il lavoro del grossista. Io prima facevo il grossista, avevo i rapporti con i fornitori, con i negozi, eccetera. Ho smesso e ho fatto solo quello della Irma, perché non si riusciva sino a gestire la cosa. Fortunatamente i nostri dischi avevano un mercato soprattutto all'estero, perché noi comunque in Italia all'inizio, a parte Fan Love e poco altro, non vendevamo quasi niente. Certo. Cioè vendevamo pochissimo. Cioè noi facevamo, non so, 3.000, allora si stampavano 1.000-2.000 copie tranquillamente, uso ridere, cioè non come adesso che fai fatica a fare 300.
Certo.
In Italia ne vendevamo un centinaio, no? Tutto il resto andava all'estero, quindi rapporto con i distributori, perché poi non era uno solo il distributore, erano, quando poi l'etichetta ha cominciato a prendere piede, tutti i distributori volevano i nostri dischi, quindi noi non andavamo solo a uno, c'erano 4-5 che facevano export in Italia, e quindi facevi un'uscita, certo, devi prendere i preordini, devi dire quante ne vuoi, tu, io ne prendo 100, io ne prendo 300.
Sì, sì, insomma, un lavoro...
È un lavoro che, cioè, e ce lo siamo inventato, perché non è che qualcuno ce l'ha spiegato come si faceva, cioè, ci ha messi lì e abbiamo fatto tutti i nostri sbagli finché non abbiamo imparato.
Ecco, una cosa importante che dicevi, che te l'avrei chiesto, è l'attenzione per la grafica, perché uno dei punti vostri di forza, tu l'hai già detto, in realtà è stato quello di capire immediatamente quanto fosse necessario rendere immediatamente riconoscibile il prodotto, no? Cioè identificabile attraverso delle scelte grafiche molto particolari, cioè che davvero guardandola come pertina ti permettevano di entrare nel disco. Ecco, ci racconti la costruzione della grafica, come avveniva, perché poi la grafica è servita anche per diversificare le varie, diciamo, offerte.
Certo. Allora, io come ho detto prima, sono un grande fan del jazz e come tutti i fan del jazz sono anche un fan della Blue Note, che è l'etichetta, diciamo, principe di tutto il mondo jazz. Ed è principe non solo per la musica che ha pubblicato, ma anche per le copertine. E quindi le copertine della Blue Note sono, secondo me, il massimo esempio di come un'etichetta possa caratterizzarsi con una grafica, linea grafica. E da lì è stata la mia prima fonte di ispirazione. Poi da lì ho cominciato a andarmi a cercare tutte le etichette di jazz, ma anche di altre cose, che avessero una caratteristica di grafica e che le rendesse riconoscibili. E quindi è un po' stato quello il mio punto di partenza, cioè cercare di trovare qualcosa che rendesse riconoscibili i nostri brani, i nostri dischi, le nostre copertine dalle altre, in modo che la gente capisse che quando vedeva quel mondo grafico sapeva già che cosa avrebbe comprato. Un po' come quando compri i pomodori al mercato, cioè tu sai già che una certa marca c'ha quella grafica lì, le stesse grandi distribuzioni che fanno i prodotti, dalla Coppa alle altre, hanno una loro immagine grafica. Tu sai che quando vedi quel tipo di immagine, sai che quello è un prodotto che ha quel tipo di rendita, no? E quindi è stata quella la cosa. Poi ovviamente mi sono fatto aiutare da dei grafici che mi hanno aiutato in questo e che in alcuni casi hanno anche fatto di più di quello che io mi immaginavo di fare, hanno fatto delle cose molto belle, fino a che negli ultimi tempi ho imparato io a farle e le faccio da solo. Ultimamente, negli ultimi anni, me le faccio da solo perché faccio prima. Però per tanti anni abbiamo usato i grafici, io stavo seduto di fianco ai grafici e dirgli no, questo qua, questo là, questo su, questo giù, e a partire dai mix fino ad arrivare poi agli album, per esempio gli album a partire da Jazz to Funk, che magari ci saremmo arrivati dopo, poi, però esatto, arrivo già adesso, Jazz to Funk, e i primi dischi che abbiamo fatto, Bossa Nostra, Gazzara, Mansueto, Michael Allen, tutta questa serie di dischi qua è ispirata a un'altra etichetta che si chiama CTI, e anche lì io ho cercato di prendere da loro uno spunto per caratterizzare i dischi della Irma.
Certo, eh sì, perché a un certo punto, visto che ci siamo arrivati, lo diciamo, esplode nel mondo, no? Soprattutto nei paesi anglosassoni, grazie al lavoro di DJ che noi conosciamo bene come Jael Peterson, questo fenomeno dell'acid jazz. Roma entra prepotentemente in questo mercato, che era un mercato internazionale, ma anche in questo caso entra con delle produzioni italiane, no? Che hanno non solo lo stesso riconoscimento di quelle internazionali, ma insomma, si affermano davvero sul mercato mondiale. Ecco, lì quella intuizione, ad esempio, come nacque, cioè di inaugurare questo filone delle jazz?
Beh, io già nei dischi house cercavo sempre di fare delle cose jazzate, quindi già lì cercavo, se potevo, di trovare qualche scusa per buttare dentro qualcosa che avesse a che fare col jazz, anche se non avevo magari jazzisti sotto mano. Però per esempio Mozart, Claudio, aveva dei personaggi molto validi che lui conosceva, tipo Maurizio Caldura, per esempio, purtroppo scomparso, che è uno che lavorava con Luca Floris, quindi era uno di un punto di jazz importante, no? Certo. Massimo Urbani, tutto quel giro di jazzisti italiani di quegli anni lì, piuttosto di Marco Tamburini, che anche quello purtroppo è scomparso, trombettista. Quando Claudio produsse il primo disco di Gesto Funk, che aveva questo assolo di sax appunto di Maurizio Caldura, che era praticamente la caratteristica principale del brano, abbiamo creato una strada, una specie di parallelo tra l'acid jazz che facevano gli inglesi e l'house, che ancora nessuno aveva fatto, ed è entrato subito nel mondo di questi personaggi inglesi soprattutto, che amavano questo suono qua. Infatti uno di quelli che si è innamorato di jazz è stato Eddie Tiller, e infatti Eddie Tiller pubblicò è stato pubblicato Can We Live sulla sua etichetta acid jazz in Inghilterra, che è stato il terzo singolo di Gesto. Ma io mi ricordo che allora già avevamo contatti, avevamo già un nostro diciamo partner negli Stati Uniti, in America, e io mi ricordo a New York che giravamo e c'erano le macchine dei uomini di colore che avevano le molle che saltavano. Uh-huh. E sentivo che suonavano Gesto Funk, I'm Gonna Love You, passavano sulle avenue con questo pezzo che andava in radio allora, va? Fu una roba, cioè, piaceva anche agli americani, nonostante tutto, perché comunque era una fusione tra il soul funky e l'house che ancora in quel modo lì non aveva ancora fatto nessuno. E lì poi l'album di Gesto Funk è diventato poi un album molto più verso, cioè meno house e più verso questo tipo di sonorità, e quindi è entrato in quel mercato lì, diciamo, di prepotenza. E noi, avendo poi uno come me che appunto amava il jazz, per me è stato una manna il fatto di poter mettere il jazz in mezzo alla musica dance, e quindi abbiamo continuato in quel mondo lì.
Senti, Gesto Funk, se non sbaglio, hai scelto Can We Live, che è uno...
Can We Live, perché comunque ancora oggi è il loro brano più suonato. Non è forse quello, cioè in alcuni paesi altri brani hanno fatto più numero di Can We Live, però oggi io vedo anche dagli streaming, da quello che succede nell'ambito dance, è il brano più richiesto ancora di Gesto Funk, Can We Live, anche perché è il primo brano dove abbiamo utilizzato Cici Rogers alla voce.
Poi magari ne parliamo. Intanto cioè, vogliamo farlo vedere? Gesto Funk, Can We Live.
I'd like to dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture. Be proud of what you are. But most of all, learn to respect others.
cares behind. Humanity, equality, we can live in harmony. There is a dream growing in my mind. A dream of love, leave the cares behind.
Allora, gesto funk, poi è bello entrare nella dimensione di questi brani.
Vai, tranquillo.
Che
da casa non lo sento.
Che erano, ci siamo? Che erano dei brani particolarmente lunghi, no? Questo è un brano che dura 6 minuti, anche lunghezze alle quali adesso non siamo più abituati. Ma lo dico anche perché, avendo un'ora a disposizione, credo, temo che non riusciremo ad ascoltare tutti i brani che avevamo selezionato, perché vorrei lasciare un po' di tempo ancora per le chiacchiere, perché insomma mi interessava appunto approfondire questo tema. Cioè, gesto funk, con gesto funk voi inaugurate una linea che è quella dell'esigenza italiana, ma grazie a gesto funk, ma dopo gesto funk, questa etichetta che era Irma Molto Jazz, mi sembra, no?
Sì, l'abbiamo chiamata così.
Era pubblica una serie di dischi di artisti, penso a Bossa Nostra, Mansueto, Gazzara, che avevano forti radici nel jazz, anche in una sorta di musica vintage in qualche modo, che però insomma, diventano, si affermano nel mondo, no?
Sì, vabbè. Cioè, gesto funk erano quelli più legati al certo. mondo del club, ovviamente, perché comunque certo. C'erano dietro dei DJ che guardavano la pista come punto di riferimento principale, mentre invece questi altri gruppi che hai nominato adesso erano musicisti, quindi non avevano DJ. A parte il primo, dove c'era Bossa Nostra, che era seguito da Luca Trevisi, che è un altro dei nostri collaboratori storici, nonché facente parte del primo disco della Irma, insieme a Checotronics, e ancora oggi il nostro produttore di prima. Gli altri erano tutti musicisti che facevano dischi, diciamo, autonomamente, però seguendo questo tipo di logica di questo mondo nuovo chiamato acid jazz. Poi in realtà l'acid jazz non è una musica nuova, l'acid jazz è una parte del jazz degli anni 70 che faceva un po' il verso al soul, al funky, e quindi ho anche la bossa, la musica brasiliana, e quindi diventava comunque, nonostante fatto anche solamente da musicisti, diventava un po' club come suono.
Certo.
E quindi prendeva uno spazio che stava nel mezzo tra la discoteca e il jazzista, diciamo, classico.
Certo. Senti, voi avete fatto delle, insomma, produzioni davvero dei linguaggi musicali molto diversi tra loro, no? Allora volevo chiederti, perché poi così andiamo anche a un'altra delle cose che ci terrei molto ad ascoltare, cioè il disco dei Colle del Fomento. A un certo punto avete anche fatto un'incursione nell'hip hop. Allora volevo chiederti, da un lato il ruolo tuo ruolo della direzione artistica, spiegaci un po' meglio come funziona. Cioè, in base a che cosa selezionavi e selezioni tuttora gli artisti? Come li andavi a cercare? Li andavi a cercare tu? Per l'elettronica, insomma, la dance ci hai detto, è un giro di DJ anche, no, che ti aiutavano. Ma insomma, funziona così. Però poi voi siete anche, per quanto vi conosco, un'etichetta che in qualche modo ha sempre ascoltato poi tutto quello che arrivava. Quindi voglio chiederti, intanto, ci sono delle cose che tu hai pubblicato scelte perché ti sono arrivate. E poi vorrei chiederti, ad esempio, a un certo punto, non la svolta, ma l'idea di prendere anche la direzione dell'hip hop, com'è nata?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sì, certo, cose arrivavano e continuano ad arrivare adesso in quantità smisurata. E comunque già da allora, dopo i primi dischi, hanno cominciato a proporsi materiale un po' tante persone, e quindi quella lì è una scelta che va fatta in base proprio all'ascolto puro, no? Non solamente perché qualcuno che conosci già te lo propone o lo ha proprio prodotto. Quindi è chiaro che persone con cui collabori già hanno sempre, diciamo, una priorità nell'ascolto, no? Certo. Che è normale. Però noi ascoltiamo quello che arriva anche ancora oggi sulle email. È chiaro che adesso la selezione, diciamo, tra virgolette, è più semplice, non so come dire, perché comunque sappiamo già in che mondo stiamo noi come Irma, e quindi la selezione è facile da fare. Però c'è tanta produzione, quindi si fa fatica a selezionare. Per quanto riguarda l'hip hop, io sono anche stato un grande fan dell'hip hop americano. E ho sempre sperato che ci fosse una strada italiana dell'hip hop. Anche inizialmente noi abbiamo pubblicato delle cose rappate in inglese. Alcune erano dance, tipo quelle che faceva Master Freeze.
Master Freeze, certo.
Fra l'altro che era più i house, quella lì così detta, no? Erano rapper che rappavano su base house. Poi fece anche qualcosa di più lento. Però al momento non c'erano delle espressioni di roba in italiano veramente di qualità. Le prime cose sono state quelle di Stop al Panico, Salti Frontali, e in concomitanza con queste cose uscì questo festival a Padova, in una discoteca di Padova, che si chiamava appunto Italia Rap Attack, dove c'era Master Freeze che presentava, se non sbaglio, e fra i vari concorrenti, diciamo, cioè partecipanti, c'erano anche i Power MC, che era il gruppo di Ice One, e Julie P, che era la sua compagna, e c'era anche Frankie Energy, che però allora era solamente uno del pubblico, non era un partecipante all'evento. In quell'evento c'era anche Luca De Gennaro, e io, grazie a lui, mi disse: ah, ma perché ci sono delle cose interessanti, magari proviamo a pubblicare una compilation. Ma erano tutte cose cantate in inglese, non erano cantate in italiano. L'unico pezzo che era cantato in italiano e che non era però facente parte del festival era questo Fai da Fai da, che venne dato in mano a Luca, e Luca mi disse: guarda, c'è questo pezzo che però è in italiano, non so cosa vuoi fare. Pezzo eccezionale. Quando l'abbiamo sentito abbiamo detto: ma questo è la svolta. E quindi da lì è nata l'idea di stampare Frankie Energy, Fai da Fai da, che è stato il pezzo che ha fatto quello che ha fatto, è stato il primo brano rap suonato dalle radio in Italia, se escludiamo Pino D'Angiò. E poi lui stesso, Frankie, mi parlò di questa scena romana che faceva capo appunto a Sebi, a Ice One, di cui facevano parte anche quelli che allora ancora non erano il Collo del Fomento, ma poi era il nucleo del Collo del Fomento. E quindi io li contattai, andai a Roma, cominciai a frequentarli, cominciarono a mandarmi del materiale, e c'era sta roba bellissima. Cioè, non esisteva, secondo me, un modo di rappare in italiano su delle basi hip hop, non c'era qualcun altro a quei livelli. Fino a che non vennero fuori i bolognesi tipo Sangue Misto, il Raff, eccetera. Però io ancora non li avevo sentiti, quelli, quindi per me erano, cioè, assolutamente una cosa, era una novità assoluta da spingere, perché non poteva non avere un futuro una cosa del genere, era troppo forte. Poi ovviamente, più o meno, se non mi ricordo chi è uscito prima o chi è uscito dopo, però sono usciti questi dischi che hanno fatto a modo loro due scuole ben precise di... Perché sì, c'erano anche gli articoli 31 a Milano che sono usciti, hanno fatto delle cose, però era un'altra cosa. Io non voglio stare qui a dire loro bravi e noi cattivi o viceversa. Erano due cose diverse. Cioè, certo. Quello che facevano i Sangue Misto e la Neffa e Graff, e quello che faceva Ice One con il Colle a Roma, che poi c'erano anche Corveleno, già c'era già Piotta, erano tutti della stessa ballotta, così, no? Erano due cose che... cioè lasciavano tutto gli altri a chilometri di distanza.
Assolutamente.
E quindi ho creduto che, cioè, erano il mio gruppo preferito. Cioè, non è che non è che pubblicavo questi dischi solamente pensando al business, pensavo proprio che era una roba che io volevo ascoltare.
Certo. E quindi, insomma, vi siete lanciati in un settore che fino ad allora però discograficamente non avevate mai frequentato, perché avevate
fatto infatti,
la dance, quindi sembra un mondo lontanissimo questo.
Ti dirò di più, che noi avevamo fatto gli aeroplani italiani.
Gli aeroplani italiani.
Che sono un gruppo che penso tutti conoscono, da cui sono nati una serie di situazioni importanti. Siccome un paio di loro erano dei nostri produttori interni, Ricky Rinaldi e Frank Nemole in particolare, ci proposero questo disco, Planet Italian, dove c'era Roberto Vermetti, Alessio Bertollotti e una ragazza che cantava.
Certo.
E noi abbiamo detto, molto bello questo pezzo, però è troppo pop per noi questa cosa qua. Cioè, noi non, cosa facciamo noi questo disco qua? Non sappiamo, allora non sapevamo cosa farci. Nel disco così.
Certo.
E allora io gli dissi, avevo i contatti con la Sugar e gli disse provate a proporre la Sugar perché secondo me è più interessante per loro, per un progetto del genere, cioè avete più chance con loro. E infatti loro andarono a Sanremo, fecero questa performance con non mi ricordo quanti secondi di silenzio, che è rimasto nella storia. E noi facemmo un remix di quel pezzo lì che pubblicammo noi su permesso della Sugar, che diventò un pezzo mitico dell'Easy Jazz inglese, la versione strumentale ovviamente, di Tizzit di Europa Italiana, remixato da Luca Trevisi.
Ah, quindi riusciste a imporre quello che era un gruppo pop italiano sanremese in Inghilterra.
Esatto, però cos'è? Che quello lì era un tipo di rap, perché poi Alessio Bertolotti non è proprio un vero rapper, no?
Certo.
E quindi quel progetto lì non era proprio un vero disco di pop, era un disco pop cantato in maniera particolare, mentre invece quello che faceva il Colli del Fomento e aveva fatto Frankie, anche lo stesso Frankie aveva l'album che poi uscì con l'RCA,
certo,
che arrivò prima di quello che abbiamo fatto poi con il Colli del Fomento, con il Swan,
certo,
che noi gli consigliamo di andare in BMG, perché noi in quel momento eravamo ancora titubanti sul lavorare sull'italiano, sulla lingua italiana, avevamo paura di sprecare un po' l'artista, no? Cioè ci sentivamo in debito con questi artisti, quindi quando hanno avuto i contatti abbiamo detto che anzi gli abbiamo dato una mano noi a Frankie a chiudere
con l'RCA, certo,
mentre invece con il Fomento lì a quel punto era già passato un po' di tempo, abbiamo pensato che era giusto che lo pubblicassimo noi, abbiamo cominciato a pubblicarlo noi e quello fu una scelta molto giusta, perché comunque è un disco che ancora oggi ha la sua posizione nella discografia italiana, credo.
Assolutamente sì. Sentiamo Colle del Fomento e Il cielo sopra Roma, vero?
Sì.
Ci sto dentro, la mia città grande quanto grande il mondo, a volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo, eppure so quanto Roma capoce splendida al tramonto, per molti un guanto riflessa nello specchio dei negozi, persa in mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi, mille facce, mille storie, mille volti, hai giurato ma alla fine poi ti scordi, qualcuno te lo scordi, se lo perde per la strada, ma Roma se ne frega, in cambio dalla notte che ti invita, fredda che quel freddo ti rimane, a volte così calda che quel freddo te lo fa scordare, così viziata e vissuta nello stesso tempo, insegna quante volte c'hai da essere esperto, troppe volte ha visto l'amore fasse rosso su una lama del cortello, ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma, hai detto quanto è bello, vietela a vedere dall'alto, scavalca il muro al foro e vien accanto, eccola, e stasera non farà la stupida, darà le meglio stelle, la meglio luna che mi
è nella
illumina.
Testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città, nato in mezzo
mezzo al fiume della mia città, nel cuore della mia città. Chi nasce qua, qua ci resta. La gente vive nel posto nel quale abito, intorno a me, ma non ne vive neanche un attimo. Nada passata qua sotto sti ponti, prima che si risolvano e ritornino i conti. Quante ne ho viste e vissuto, ne ho fatte sotto questo cielo, giorno e notte. L'ho attraversata col motorino da parte a parte, o in metropolitana sotto il suolo sottostante. La sua forma è la mia forma, la Roma di chi se ne va, ma che tanto poi ritorna. Tanti scenari da film per chi si ama, quante fontane per bere in ogni angolo di Roma. Negli anni 80 si girava con lo special 50, qualcuno ci aveva messo il 140. Liceetti che facevano una piotta e 30 e storie del genere. Le cose grosse più le piccole per crescere. In mezzo a questo, sotto questo cielo vivo, ed un motivo c'è sta se lo scrivo.
È nella testa,
tutto qua,
comunque resta.
Tutto qua,
è nella testa,
tutto qua.
Restano le meglio stelle, solo le meglio che dà.
È nella testa,
tutto qua,
comunque resta.
Tutto qua,
è nella testa,
tutto qua.
Tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città.
Se
Roma la città eterna, non scende a patti. La Roma dei coatti, le comitive sui muretti, le borgate, la periferia, i palazzi. La Roma degli sguardi che finiscono in scazzi. Nei cortili qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando. Una sirena e stanno già scappando. Via di qui, tocca darsi al più presto, per lasciare un segno in mezzo a tutto questo.
La Roma dei romani, de Roma, de chi la vede per la prima volta e ci si innamora. La Roma bene acchittata, che per acchittar se paga. Le sale giochi la mattina coi pischelli che hanno fatto sega. Il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte di notte. Stazione Termini, il biondo Tevere, il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere.
È nella testa,
tutto qua,
comunque resta.
Tutto qua,
è nella testa,
tutto qua.
Restano le meglio stelle, solo le meglio che dà.
È nella testa,
tutto qua,
comunque resta.
Tutto qua,
è nella testa,
tutto qua.
Tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città.
Del fomento, il cielo su Roma, insomma, secondo me questo pezzo rimane un capolavoro, una delle cose più belle in assoluto dell'hip hop italiano, ma ascoltandolo stavo pensando anche a quanto sono debitori nei confronti di questo pezzo degli artisti tipo Carl Brave e Franco 126, no? Cioè questa visione così di Roma.
Sicuramente conoscono il Colle del Fomento. Sono
sicuramente, romani. Ma questo...
E comunque la scuola romana l'hanno fatta loro, l'hanno fatta il Colle del Fomento con A-Swan. Quindi
assolutamente.
Sì, è proprio, cioè adesso sentire questi brani per uno che magari, soprattutto non più giovane, eccetera, magari non c'è tanto di particolare, di strano dal punto di vista delle metriche, ma tu che lo sai, che hai vissuto anche tu dalla parte dei Sangue Misto, della Century Vox, quando sentivamo queste metriche con la musica, con la voce, con le parole italiane, cioè eravamo libiti, perché tu non,
sì,
non
sì, beh, infatti.
Prima uno non ci pensava che potessero uscire delle robe così, capito? Cioè, io non voglio fare dei nomi, ma ci sono altri personaggi che sono stati inseriti nel rap, anche molto più famosi, che secondo me col rap non c'entrano niente, e che comunque avevano magari delle bellissime parole, ma quando facevano il famoso flow, la metrica, quando, cioè, era di una banalità, di una assurda,
no,
proprio, che diventava una specie di nenia, una cosa noiosa. Invece qua è musica, la musica, sì, della metrica, mentre le parole.
Assolutamente. Senti, noi siamo quasi, ahimè, in chiusura, quindi però prima di chiudiamo con un brano e vorrei chiudere con Ever Gonna Make It, Sarah Jane Morris, che insomma è un'altra delle cose che un po' hanno caratterizzato la vostra storia come etichetta discografica, ma insomma un'etichetta con 30 anni di esperienza si potrebbe stare ora a chiacchierare di tutto il lavoro che avete fatto, no? Ma prima di chiudere e di salutarti, ecco, raccontaci anche un po' velocemente la case history di Sarah Jane Morris. Anche qui Sarah Jane Morris, artista jazz di respiro internazionale, collaboratrice di grandi artisti del pop inglese, una partecipazione a Sanremo importante che voi recuperate al jazz, perché in qualche maniera era un artista molto pop, no? Invece entra in Irma e con Irma pubblica dei dischi di jazz bellissimi e voi diventate per lei anche, come posso dire, l'etichetta della rinascita, cioè l'avete riposizionata completamente sul mercato internazionale.
Noi abbiamo avuto un ufficio a Londra e un ufficio a New York per diversi anni e abbiamo conosciuto Sarah Jane Morris perché faceva questi concerti a Ronnie Scott a Londra,
certo,
tramite dei nostri collaboratori che tu conosci.
Certo.
E, quando questo disco di Ronnie Scott era un disco molto bello che lei aveva fatto, e anche lì, allora, per avere un disco in Italia che potesse essere venduto, abbiamo dovuto chiedere la licenza di stampare questo disco, perché in Italia comunque abbiamo pensato che lei avesse, come aveva vinto un Sanremo in coppia con Cocciante, avesse un mercato interessante, quindi l'abbiamo preso per venderlo in Italia. In realtà poi l'abbiamo venduto in tutto il mondo questo disco ed è diventato un po' il cavallo di Troia per cominciare a lavorare con Sara. Sara si è trovata molto bene con noi e abbiamo fatto un primo album proprio prodotto completamente noi, e poi pian piano abbiamo continuato a collaborare con lei, collaborando sulle sue produzioni, eccetera eccetera. Adesso tanto vale che adesso stiamo per pubblicare un disco nuovo di Sarah Jane Morris, che è prodotto da questo nostro produttore di punta che sta lavorando tanto con noi, si chiama Papicche, Mario Poggi di Roma, che lui spazia dal new jazz al soul con questo suo suono molto raffinato che fortunatamente sta piacendo tanto. E quindi abbiamo progettato insieme a lui questo album di Sara, perché Sara ha conosciuto le produzioni di Papik facendo l'ospite in alcuni dei suoi brani che hanno avuto un grande successo soprattutto su Spotify, e quindi lei è entusiasta di questi tipi di queste produzioni, è stata ben felice di fare questa produzione e uscirà penso prima d'estate.
Bene, ed è interessante il fatto che grazie a voi, grazie a Irma, un artista internazionale come Sara, perché tu dicevi ha vinto Sanremo con Cocciante, ma appunto era lì, era in una dimensione pop, invece voi avete pubblicato il primo disco di Sarah Jane Morris in Italia, che era il Live a Ronnie Scott, e Ronnie Scott, ricordiamolo, il tempio mondiale del jazz, no? Uno dei tempi mondiali, quindi un disco invece di jazz, quindi l'avete recuperata la sua dimensione originale, alla quale poi le è rimasta fedele, al punto che però l'Italia adesso è il suo mercato principale di riferimento, no? Cioè lei in Italia è una star, insomma, un personaggio molto seguito. Quindi noi chiudiamo ascoltando questo pezzo bellissimo di Sarah Jane Morris e ricordando quindi a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta e che ci seguiranno nei podcast anche l'uscita del... Ha già un titolo il nuovo disco di Sarah Jane Morris?
No, non ce l'abbiamo ancora, non lo so.
Però uscirà entro l'estate, quindi state sintonizzati con le produzioni Irma Records. Ricordiamo il sito che è www.irmagroup, se non sbaglio,
irmagroup.com, esatto.
Quindi per tutte le novità, e Facebook eccetera. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che è tra una settimana, quindi giovedì 25, e avremo ospite Enrico Molteni, La Tempesta, sempre in remoto, e ci racconterà il lavoro di un'altra delle etichette più importanti della scena musicale italiana, più orientata verso il rock, verso un genere specifico, che non la Irma Record, che è La Tempesta. E Umberto Damiani, grazie davvero per tutte le cose.
Grazie a voi.
Qui abbiamo chiacchierato e vi salutiamo con Sarah Jane Morris.
Ciao. You know I have to be you, it's just that.